eccoci qua, come tutti i sabati insieme in questi momenti di calura ma anche di grande luce, perché l'estate porta soprattutto luce e la voglia di andare via, ma qualcuno è al chiuso di uno studio e sta parlando per voi in merito a un mondo affascinante, anzi un universo affascinante che è quello dei fumetti, e questa è Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, l'appuntamento che settimana dopo settimana ci porta a conoscere meglio il lavoro di chi fa immagina ma anche di chi legge i fumetti, perché ogni tanto sentiamo anche le voci dei fan, di tutti quelli che sfogliano le pagine e vivono delle vite parallele, ricche di fantasia. Ma non andiamo sul concreto, abbiamo anche oggi, non uno, ben due ospiti a Storytella che io introduco, fanno parte dello staff di Sergio Bonelli Editore e abbiamo un gradito ritorno, quello di Franco Busata. Buongiorno Franco. Aspetta che ti alzo la voce perché... Vai di nuovo.
Ciao, buongiorno.
Ah, senti che voce tonante. E c'è con noi un uomo che io seguo indirettamente, seguo il suo lavoro più o meno da quando avevo 3 anni, quindi dalla fine degli anni 60, che però è molto più giovane di noi dentro. Io lo so perché ho parlato con lui prima e adesso lo scoprirete anche voi, e do il benvenuto in studio a Luigi Corteggi. Buongiorno Luigi.
Buongiorno, buongiorno.
Come stai Luigi? Tutto bene?
Io bene, bene.
Com'è
bene
la tua estate 2016?
Per ora molto calda, anche se avevano detto che sarebbe stata un'estate meno calda, invece vabbè.
C'è stata una bella sorpresa, eh? Sì, beh, no, fino a un certo punto lo è stata, cioè, fino a un certo punto addirittura il maglioncino di cotone poteva essere utile, invece adesso è... Senti, io direi la cosa migliore, perché per me la tua carriera, il tuo lavoro sono come un paesaggio che si snoda davanti agli occhi, però immaginiamo che una persona si sia sintonizzata adesso e non sappia chi sei. Allora facciamo in sintesi una tua biografia, poi ovviamente Franco potrà intervenire al momento opportuno con delle aggiunte.
Sì, effettivamente a partire dal primo anno degli anni 60, il 61, io ho iniziato a disegnare fumetti, che però l'ingresso nel mondo del fumetto è stato solo occasionale, perché fino a quel momento io non avevo mai disegnato fumetti, perché in realtà io sono un grafico.
Quindi il tuo sogno, il tuo obiettivo in gioventù era quello di lavorare nella pubblicità, per esempio?
Esatto, okay. Esatto. Sì, sì, sì. Poi, per questioni che adesso qui sarebbe troppo lungo elencare, mi feci delle tavole a fumetti disegnate da me e girai per le case editrici e trovai la Corno che mi fece disegnare Maschera Nera, e fu il mio ingresso nel mondo del fumetto all'inizio degli anni 60.
Che era uno dei miei fumetti preferiti da piccolo, Maschera Nera, aveva proprio un'adorazione.
Sì, l'editore si chiamava Andrea Corno, giusto?
Andrea Corno, e sì. Aveva Editoriale Corno.
Editoriale Corno, sì, e sì. Aveva gli uffici, non so se li aveva già lì negli anni 60, però credo in Viale Romagna, il numero 33.
No, non quello era andarono lì. Dopo. Prima era in via, scusate, in questo momento mi scappa il nome della via, ma comunque la redazione consisteva in una sola stanza con due scrivanie, una per Luciano Secchi e uno per Andrea Corno.
Fine. Ho capito. Beh, Maschera Nera lo ricordo benissimo anch'io. Poi ricordo che molte delle storie furono disegnate anche da Paolo Piffarerio.
Sì, era lui, diciamo, il titolare.
Che faceva tutti i panneggi. E che cos'era Maschera Nera? Lo facciamo dire a Franco, vediamo se se lo ricorda bene.
Se lo ricordo, preferito.
Beh, era un western col protagonista mascherato, abbastanza classico dell'epoca, che riprendeva degli elementi da Zorro ed era... Era proprio divertente, perché poi Piffarerio era in gran forma. Devo dire che penso sia il fumetto di la roba di Piffarerio che preferisco. E già Luciano Secchi lì aveva una bella vena ed è riuscito a mettere a punto dei plot interessanti. Era un po' canonico, per esempio, dal punto di vista del western. Non so se sei d'accordo, Luigi. Forse il gringo è stato più moderno e più interessante.
Sì, però
per noi ragazzini, personaggi mascherati negli anni 60 avevano poi un appeal particolare, insomma, che è una cosa adesso che è completamente tramontata. Vedo anche nel mondo dei supereroi l'elemento identità segreta ormai è un elemento completamente tralasciato.
Sì, sicuramente, sì, anche perché poi ha perso anche il suo fascino, quello dell'identità segreta, e forse a forza di leggere fumetti ci siamo resi conto che se uno ha un'identità segreta è una vitaccia. Cioè tua moglie non puoi dire, è come gli agenti segreti, dice vabbè vado a comprare le sigarette, ma sei stato via 6 giorni, scusa cara, avevo un impegno, ma sono tornato, come puoi vedere.
Sì, secondo me può essere anche una roba legata al trionfo dei social in questo momento.
E cioè, quindi è più opportuno farsi conoscere,
esatto,
che non
siamo in un'epoca di segno completamente opposta a quello, cioè mentre quegli anni erano anni invece in cui tutto rimaneva molto rimaneva nell'ombra e nel non detto, adesso è proprio l'opposto, insomma.
È molto interessante questa tua analisi, Franco. Allora, salto indietro di nuovo, torniamo a parlare di quegli anni, anche perché il tema della puntata, caro Luigi Corteggi, è dal bianco e nero al nero, o se vuoi preferisci dal nero al bianco e nero, sì, questo sì, perché sì. Maschera Nera, che abbiamo citato, era un fumetto in bianco e nero. I fumetti, Sergio Bonelli editore, all'epoca erano quasi tutti in bianco e nero tranne il numero 100, che era una affascinante e attesissima ricorrenza.
Ma Sergio Bonelli lo diceva sempre che non amava il colore.
Non lo amava.
Lui diceva il vero fumetto è il tratto nero, nero col bianco di fondo, naturalmente.
Certo. Però tu, Luigi, hai disegnato copertine una quantità, io non sono in grado di numerarla. Non
circa
so se tu...
800.
Circa 800 copertine, e io ho imparato a conoscerti proprio da quelle di Criminal Satanic e poi Alan Ford. E poi, niente, nel corso del tempo sono successe altre cose. Ma la tua tecnica delle copertine, a me personalmente, faceva pensare direttamente al mondo della cinematografia, cioè a quello che poi mi sarei aspettato in sala. Quindi da quelle copertine avevo la sensazione che sarei stato davanti a un film realizzato attraverso i fumetti. Tu con che tecniche lavoravi e come ti rapportavi con questo?
Le prime copertine mi ispiravo al mio idolo, che era Iacono. Ma poi ho pensato, arrivato a un certo numero, mi pare verso il 30, che preferivo staccarmi e trovare qualcosa di nuovo. Allora, da quel momento in poi, l'idea di come realizzare una copertina, io volevo solo sapere il titolo e non volevo sapere cosa succedeva dentro, meno alcuni albi particolari dove bisognava invece illustrarlo.
E come facevi? Cioè il titolo non basta? Cioè almeno qualche indicazione dei protagonisti?
Pare di sì, perché se ai lettori è piaciuto vuol dire che l'interpretazione era giusta.
Anche perché la cosa che so è che tu avevi una grande libertà, no? Cioè non c'è praticamente nessun controllo.
Beh, io prima di realizzare la copertina facevo sempre uno 5 o 6 schizzi a matita veloci, e poi Luciano magari poteva dirmi quello, magari diceva ma no è meglio l'altro, ma ci mettevamo d'accordo un po', come con Bonelli poi, quando avevo fatto altre cose per Sergio Bonelli, insomma.
Ma tu lavoravi in redazione oppure a casa?
Beh, all'inizio lavoravo a casa perché avevo un mio studio, diciamo, con Maschera Nera,
sì.
Ma poi invece Luciano Secchi mi pregò di andare da lui e fui assunto nell'editoriale Corno. Quando l'editoriale Corno aprì la nuova redazione di Viale Romagna.
Esatto, che è vicinissima.
No, comunque mi colpisce che prima hai citato subito Viale Romagna, perché gli indirizzi su noi piccoli lettori dell'epoca avevano un fascino pazzesco.
Viale,
no?
Romagna 33, no? Aspetta.
No, mi pare 12.
Per esempio, perché è proprio all'inizio verso Piola, quindi sì, adesso stiamo parlando per chi è di Milano.
Esatto, via Francesco Ferruccio, per Bonelli, via Buonarroti.
Vicino Piazzale Susa, mi pare che si chiama.
È tra Piola e Susa, esatto. È proprio a metà, lo so perché abito a 30 metri da lì, quindi
sì.
Però ricordo che da bambino pensavo chissà quante cose belle succedono lì. Cioè immaginavo che lì ci fossero anche i personaggi, fosse tutta una grande famiglia e anche i nomi, dicevo ma chi saranno?
Senza sapere quante brutture invece
ma anche qui alla redazione Bonelli, che siamo in 50 e passa, alcune persone che vengono per visitare la redazione chissà cosa pensano di vedere, invece vedono solo della gente al computer che
gente
si guarda sto schermo, oppure che controllano dei testi, il classico ma non c'è niente in una redazione.
Ma infatti adesso stiamo parlando proprio di un mondo che spesso viene immaginato, anche perché i fumetti a questo servono, no? A scatenare fantasia e immaginazione o immedesimazione. Però ricordo bene, ho letto di recente la storia della Marvel, quella che ha scritto un appassionato conoscitore che racconta proprio tutto dalla Timely, quindi da quando venne fondata negli anni 20-30 fino a oggi, e dice che Stan Lee, che ovviamente i lettori dell'editoriale Corno conoscono bene, certo, perché fu l'editoriale Corno a portare in Italia i supereroi Marvel. Stan Lee raccontava questo mondo della redazione, il bullpen, lo chiamava lui, come un posto dove la gente era lì che... Poi uno dice, io ci sono andato un giorno da ragazzino e c'erano tre segretari e uno che correva avanti e indietro con delle tavole e il telefono, costantemente al telefono, e al telefono mimava le azioni dei supereroi. Io dicevo, ho sbagliato posto, me ne vado, magari tornerò un'altra volta. Quindi questo è interessante, però è anche interessante vedere il potere che hanno queste cose, di scatenare l'immaginazione. Infatti parlavo qualche tempo fa con alcuni colleghi vostri di uno dei, come si potrebbe dire, una delle community legate a Sergio Bonelli Editore più vivaci e più... prevedibili e imprevedibili, cioè prevedibili perché tornano periodicamente a urlare, a invadere la redazione, imprevedibili perché non sai mai esattamente quanto saranno sobri, che sono gli zagoriani, che arrivano, si trovano sotto, urlano, poi vanno in redazione festosamente, la gente è lì per lavorare e loro invece arrivano lì per...
Sì, sì, ma difatti questa è una caratteristica della nostra casa editrice, di lasciare completa libertà a chi entra, anche se alle volte uno non sa neanche chi è, ma talmente tanta gente che gira. Alla Corno non era così. Alla Corno c'era una piccola stanzetta e uno che entrava non poteva girare per la redazione. Entrava, si sedeva là in attesa che venisse quello che lui cercava, ma non si poteva girare. Di qui alla Bonelli ti trovi gente che lì che sfoglia degli originali ancora in corso, alla Corno li avrebbero buttati fuori subito.
Allora, senti, se siete d'accordo tutte e due, Luigi e Franco, io adesso metterei un brano che in qualche modo rievoca il senso dell'avventura attraverso la musica del passato, perché è stata una famosa colonna sonora di un appuntamento in TV, poi è stata ripresa anche in vari film. Questa è una versione ulteriore. Se vi dico Peter Gunn, vi viene qualcosa in mente?
A me niente.
A te niente, a te? Allora io ve lo faccio sentire, sicuramente evocherà qualcosa tra pochissimo. Storitella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, e ancora in sottofondo una versione di Peter Gunn di Henry Mancini a cura di Emerson, Lake & Palmer. Keith Emerson, tastierista di questa band, purtroppo ci ha lasciati quest'anno, un anno infausto. Molti musicisti sono passati dall'altra parte, chissà dove sono adesso, forse hanno formato un gruppo nell'aldilà, ma lascio a tutti gli appassionati di storie e vite parallele queste supposizioni. Peter Gunn andò in onda come telefilm, 114 episodi, dal 1958 al 1961, e il 1961 è l'anno dal quale è partita la nostra storia, oggi in compagnia di Franco Busata, non la tua storia, tu sei molto più, come dire, la tua storia inizia qualche anno più recente vicino a noi, ma quella di Luigi Corteggi, sì, grande illustratore, disegnatore e uomo che coi fumetti ha, cioè, sei stato più nei fumetti che altrove nella tua vita.
Sì.
Posso chiedere una cosa, Luigi, riguardo le tue copertine sempre? Volevo chiederti quanto sei stato influenzato dalla cartellonistica cinematografica.
No, direi non molto. Non molto, perché, a parte che io lo so che i cartelloni allora non esisteva la gigantografia come oggi, venivano fatti a mano con questi pennelli lunghissimi, messa la carta per terra e si dice... Difatti Bignotti aveva fatto diversi anni questo lavoro.
Citiamolo bene, questo disegnatore autore che i lettori di Zagora e Mister No degli anni 70-80...
Bignotti,
Franco Bignotti,
sì sì, persona simpaticissima.
Questo vuol dire che c'erano dei grandi teloni, e per le proporzioni come si faceva? È una cosa che mi ha sempre lasciato...
Io questo non lo so, so che lui è vissuto a Roma 3 anni a fare questo mestiere lì proprio a Cinecittà.
Franco Bignotti, vuole ricordare che è stato uno dei protagonisti del fumetto Bonelli degli anni 50-60,
anche 70,
e anche sì, è arrivato, sì, anche in 70, sì. ed è credo fosse,
dopo,
fosse
perché...
uno dei principali, dei velocisti,
sì, sì, era il
più,
più
scatenati,
veloce,
il più in casa editrice,
sì, 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 molto
secondo
veloce.
Secondo te quante tavole arrivava al mese a fare?
Ma io sentivo Sergio che mi diceva, a me fa comodo perché lui mi garantisce una tavola al giorno, compreso il sabato e le domeniche. Io direi che 27-28 tavole al mese le metteva lì sicuramente, compreso Ferragosto però, che lui si portava le matite in... no, si portava le tavole in vacanza, si faceva le matite, poi quando tornava a casa passava le chine.
Interessante questa cosa di Ferragosto, mi torna in mente un episodio che raccontò Giorgio Cavazzano, grandissimo disegnatore italiano, che disse che una volta incontrò Tiziano Sclavi, anzi lo invitò a Venezia a Ferragosto. E Tiziano Sclavi era l'epoca di Altai e Johnson, quello che usciva sul Mago negli anni 70. E Tiziano Sclavi disse, beh, non avrei...
Usciva su... posso correggere?
Sì.
Il Corriere dei Ragazzi.
Ma io lo leggevo sul Mago.
Sì, perché sì, poi sì, l'hanno stampato sul Mago, ok.
Sai, io... abbiamo coperto due filoni, esatto. E detto questo, allora Tiziano disse, beh, io non voglio venire a Venezia, c'è troppa gente. E Giorgio gli rispose, vabbè, dai, non ti preoccupare. E poi il resoconto di Tiziano fu, io non me lo spiego ancora oggi, era Ferragosto e a Venezia eravamo io, Giorgio Cavazzano e i piccioni. Non ho mai capito cosa sia successo, forse era un'altra Venezia. Quindi anche a Ferragosto in quel giorno lì loro si sono ritrovati.
Sì, sì, sì,
dunque, torniamo, ecco, questo discorso delle ispirazioni e anche dei colori. I tuoi colori sono sempre stati di grande impatto nelle copertine e questa cosa attirava immediatamente l'attenzione e soprattutto garantiva a chi leggeva che ci sarebbe stata un'emozione. Andiamo nel presente, Luigi Corteggi. Oggi, secondo te, se tu guardi a come vengono realizzate le copertine, che cosa è cambiato? In che cosa i disegnatori di oggi invece vanno a toccare più altre emozioni invece di quelle molto più forti, molto più pulp degli anni 60?
Sì, questo è un discorso che è molto interessante, perché sarebbe bello fare un dibattito fra il vecchio e il nuovo.
C'è un dibattito io e te, Luigi.
Sì, battiamo le mani. No, è perché intanto i disegnatori di oggi, perlomeno i copertinisti di oggi, usano un po' a sproposito il mezzo, diciamo, del computer.
Ah.
E questo, secondo me, uccide un po' la voglia di creare cose nuove, perché è tutto più facile oggi.
Dici che il lavoro digitale raffredda un po',
sì,
tutto
secondo
quanto,
me,
toglie
sì,
un
sì,
po'
sì,
di...
Ma questo è un dibattito che io avevo già fatto in un incontro con i lettori, dicendo che il tempo è poco, ma sarebbe stato un dibattito interessante.
Eh sì, purtroppo, per fortuna il computer ti permette di intervenire e correggere laddove una volta invece era tutto quanto
certo.
Molto più delicato. Però dal tuo punto di vista quindi toglie spazio alla ricerca in qualche modo.
Secondo
appiattisce,
me sì.
Appiattisce.
Perlomeno toglie la voglia di sforzare un po' la mente creativa.
Sì, e quindi omologa anche in un certo senso.
Certo,
rende
certo,
tutti quanti.
Certo,
ma
certo.
Quanto tempo, pensiamo per esempio alle tue copertine degli anni 60,
sì.
Secondando il tema dal nero al bianco e nero, quindi partendo dal colore e andando poi verso il bianco e nero dei fumetti Bonelli di oggi. Quanto tempo ci voleva per realizzare le copertine che tu facevi per esempio per Criminal, per
Satan?
Un giorno.
Io al mattino alle 9 ero in redazione, alla sera alle 6 la copertina era già finita.
E le realizzavi con che tecnica? Tempera?
Tempera. Sono tutte a tempera.
Il formato piccolo, no?
E il formato, sì, non è molto grande, credo che sia 21x28, mi pare. Comunque non è molto grande.
Però un giorno non è tantissimo, quindi eri un treno in corsa per fare tutte queste copertine
ma
un solo
sì,
giorno.
Sì, perché io... Per smentire quello che il pubblico crede, non è che uno si alza al mattino, arrivi in redazione e dice oggi faccio un'opera d'arte. No, oggi mi aspetta il compito di realizzare questa copertina che entro sera la devo finire.
Mm.
E così sono state tutte le copertine.
È un momento di grande creatività però,
sì,
perché ogni copertina
sì,
poi
sì,
aveva
sì.
Un'idea forte,
sì,
erano
sì,
tutte
sì,
molto
sì,
diverse
sì.
L'una dall'altra.
Ma io devo ammettere che la Corno, il periodo Corno con cui ho fatto 11 anni, difatti tutti i loghi e la grafica della Corno è mia, compresi i supereroi, che quando non li fece più Corno, i miei logo andarono avanti ancora per anni, utilizzarono ancora le mie testate. E adesso ho perso il filo, dunque stavo dicendo... non è che uno si alza al mattino, si mette a lavorare e fa adesso faccio un capolavoro. Quello che usciva. Poi sono state valutate, grazie ai lettori e agli appassionati, hanno acquisito un valore maggiore, quello che in realtà invece non ha.
Beh, in realtà è vero quello che dici, ma è un po' come i ricordi delle persone. Nel corso del tempo restano a galla le cose più belle, e quindi, ma anche nel corso del tempo i lavori, diciamo che sopravvivono a una selezione naturale. Per esempio, per me, certe copertine, non solo di Criminal Satanic, ma per esempio la prima di Alan Ford, è perfettamente sintomatica di un periodo, di un gusto estetico di un periodo, ma anche di un modo di farti entrare in una storia che, da una parte, pescava da da manifesti cinematografici, ma questa è una mia associazione, come Anatomia di un omicidio, dall'altra Hitchcock, sì. Poi il mondo del cinema hollywoodiano, tutto questo si condensava però con lo stile italiano, quindi era un... però tu l'avevi fatta, sei andato in redazione, giustamente come dici tu, o come mi hanno detto molti compositori, che mi hanno detto, va bene, l'ispirazione, ok, bellissimo concetto, ma noi dobbiamo lavorare tutti i giorni, questo è il punto. Certi giorni vengono cose bellissime, altri no. È andata così, dobbiamo comunque lavorare, non ci possiamo fermare mai.
Certo. Poi un po' il segreto è quello, per ogni serie, ma parlo soprattutto per esempio di Alan Ford, che io ne ho fatte solo 12 mi pare, ero partito con un'altra, con un altro stile, utilizzando molto la grafica. Difatti nelle copertine quello che domina è l'elemento grafico, poi la figura realistica viene messa dentro per forza.
Allora, a proposito di gente che lavora tutti i giorni e che va anche di corsa, volevo farvi ascoltare un brano che ci porta in America, nell'America degli anni 70, una band che si chiamava Doobie Brothers, e il brano era Long Train Running. Quindi andiamo un po' di corsa, sempre assecondando comunque l'umore di questa trasmissione e i gusti di Luigi, che fuori onda mi ha detto niente roba troppo dura, va benissimo, sarà tutta roba adeguatamente energica. Storytella viaggia con personaggi, autori e fan nell'universo dei fumetti. Oggi in studio con noi Luigi Corteggi e Franco Busatta. Quelli che abbiamo appena sentito sono i Doobie Brothers, pieno anni 70 americano, quel genere che portava il rock all'ascolto di tutte le masse che sentivano abitualmente la radio e quindi faceva diventare il rock un po' più FM, così dicevano all'epoca. L'autore di questo brano era Tom Johnston, famoso attualmente perché indossa sempre un toupet sul palco, non ha reagito bene alla calvizie incipiente. Tom Johnston era molto creativo, poi a un certo punto esaurì tutte le cartucce e quelli del gruppo dissero vabbè, prego, la porta è quella, andiamo avanti noi. Quindi furono particolarmente ingrati con lui, che poi però si è reimpossessato della sua opera. Cosa succede, Luigi Corteggi, nel mondo dei fumetti quando un autore è un po' in carenza di idee o di creatività? Dove va a pescare? Prima abbiamo detto un autore è uno che lavora tutti i giorni, quindi fa le sue 8, a volte 10, a volte anche più ore. Ma come fa a volte andare a sopperire in emergenza laddove non ci sono più idee?
Beh, intanto l'idea gli deve venire leggendo la sceneggiatura, non può, leggendo le istruzioni dello sceneggiatore, non può dire ma adesso come la faccio questa vignetta. Noi abbiamo una ricchissima biblioteca per eventuali documentazioni che noi forniamo sempre se vengono richieste, perché spesse volte serve proprio un tipo di documentazione. Per esempio, non so, tantissimi anni fa nei fumetti western, se facevano un treno che arrivava, non stavano lì a guardare se era proprio il modello che allora era giusto. Oggi noi diamo tutta la documentazione. Poi, naturalmente, come tutti i creativi, c'è il giorno che viaggiano a 1000 e il giorno che viaggiano a 300, e allora lì bisogna pareggiare il lavoro.
Una delle cose che ho sempre preferito di Luigi in ambito Bonelli è il suo lavoro di titolista, che trovo che sia, che tra l'altro Luigi continua a fare a tutt'oggi.
Certo.
E che trovo che abbia veramente faccia veramente una differenza pazzesca anche rispetto a tutto il lavoro sui titoli Bonelli che veniva fatto in precedenza,
sì,
che era fatto pure da un bravo grafico che era Raffaele Cormio.
Sì, 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 che era molto preciso, non fuggiva uno sbaffo dalle lettere. Io sono un po' più veloce, solo che lui per fare un titolo ci metteva circa un giorno di lavoro. E io ci metto al massimo un'ora.
Eh beh, una bella differenza.
Sì, no, beh, c'è una battuta che mi piacerebbe raccontare al vostro,
certo,
pubblico. Quando io fui assunto alla Bonelli nel 75, Raffaele Cormio era già alla Bonelli, che poi mesi dopo si licenziò per andare a Famiglia Cristiana, alle Paoline. E lui faceva lui i titoli, solo che quando io venni assunto, e lui si arrabbiò perché disse ma perché corri così veloce? Qui siamo alla Bonelli, lavora un po' meno, perché si era meravigliato che quello che lui ci metteva un giorno a fare, certo il suo era molto più perfetto, Ma io in nemmeno un'ora gli mettevo lì il titolo e lui diceva: ma no, ma lascia perdere, andiamo a fumarci una sigaretta.
E Raffaele Cormi è stato anche un bravo fumettista, oltre sì, che un sì, titolista.
Ma anche un discreto disegnatore.
Sì, 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 mi ricordo il
mascheruomo,
no?
Sì, che faceva, era molto bravo come passatore a china.
Certo, è vero.
E lui faceva il mascheruomo per il giornalino, ma era terrorizzato dal colore. Difatti lui faceva i tratti e le colorazioni le facevo io.
No, invece devo dire che i titoli di Luigi, io li trovo ancora oggi, sono proprio un esempio di...
Quando voi parlate di titoli, lo dico perché ci sta ascoltando e magari non è tanto addentro, intendete proprio i titoli di apertura delle storie, intendete anche ciò che si vede sulle copertine, a che cosa vi riferite?
Entrambi.
Entrambi.
E invece per quanto riguarda il nome del personaggio, quello che poi comparirà su tutte le copertine, lo studio del nome logo, di solito chi se ne occupa? È una cosa che anche a te è capitato di fare?
Ma il logo proprio sì, della serie? Sì, beh, io moltissime ne ho fatte io della Bonelli a partire dal 75, sono tutte mie, escluso Tex e Zagor e il comandante Mark, che non sono mie, ma le altre venute dopo sono tutte mie fino a arrivare all'Eggs.
Quindi una delle mie preferite è che Mister No è tua?
È Mister No, certo.
Grandissimo. Allora, sì. Eh beh, è una delle cose che ricordo meglio, ci ricordo con più affetto.
Di cui ha appena fatto le magliette.
Esatto, nera con il logo in giallo. Esatto. Però era proprio il 1975 quello in cui Mister No debuttava in edicola e aveva questo bellissimo logo che era anche un logo, come dire, inclusivo, era quasi un simbolo stemma.
Sì, perché in quell'epoca ancora si usava nella grafica della copertina il logo da mettere in un angolino, un po' come Tex, no? E invece poi a un certo punto abbiamo studiato, perlomeno io avevo proposto di allargare, fare dei loghi che tenessero tutta la parte alta, no? Certo, sacrificava un po' il titolo e il disegno, però poi ci adattammo anche a quello.
Il logo di Ken Parker anche tuo?
Sì, certo.
E quello forse è stato il primo che prendeva tutta la copertina?
No, forse è stato Martin Mister.
No,
forse.
Martin Mister è venuto dopo.
È venuto
perché
dopo.
Ken Parker è 77, Martin Mister è 82, mi sembra.
Oddio, tu le date le conosci meglio di me. Io c'ho un po'...
Sì, sì, perché tutta la tradizione precedente Bonelli era di avere il logo ballerino.
Sì, perché di solito si teneva in un punto fisso perché si sa che in edicola vengono esposti leggermente sovrapposti. Quindi la parte... Guardando l'albo, la parte sinistra deve essere regolarmente, si metteva il logo.
Mentre in Editoriale Corno il logo era sempre...
Editoriale
invece,
Corno, beh, almeno teneva quasi sempre l'intera pagina, l'intero spazio, sì, sì.
Se sei d'accordo, Luigi, visto che magari qualcuno ha iniziato ad ascoltare Storytella da qualche puntata e quindi non ha ascoltato le gloriose puntate in cui Franco Busatta debuttò all'interno di questa trasmissione, io gli chiederei di raccontarci ancora una volta che cos'è il suo lavoro. Cosa fa Franco Busatta? Non fare battute alla Castelli, fai una cosa seria. Che cosa fa Franco Busatta dal mattino alla sera nei giorni feriali?
Cioè, non posso dire sempre meglio che lavorare.
No, allora, Castelli, è una battuta che oramai non va più via dalla mia mente. Un giorno ho chiesto ad Alfredo Castelli: ma tu come lavori? Lui fa: ma guarda, io non è che faccio, cioè vado in redazione la mattina a non fare niente, poi il pomeriggio torno a casa e riposo un pochino, che è diventata un po' un classico, è il senso dello humor straordinario.
Buona.
E qualcuno mi ha detto: è vero, però non posso fare i nomi, qualche vostro collega ha detto sì, no, è vero.
No, ma noi non ne sappiamo niente.
È suo carattere quello, eh?
Luigi, noi non ne sappiamo niente.
Noi
questo,
non ne sappiamo niente.
Bravi, corretti.
Luigi ha sempre avuto l'ufficio di fianco a quello di Alfredo,
sempre,
in cui
sempre.
Adesso ci sono io, quindi...
Ho capito, non è una cosa alla Stan Lee, cioè non c'è uno che urla le storie dei supereroi da un ufficio all'altro, quindi Castelli sicuramente è molto più garbato e british.
No,
forse quello che strilla un po' al telefono storie dei supereroi potrebbe essere Antonio Serra, che corre attraverso la redazione.
Antonio Serra è sempre in giro per la redazione, non è mai fermo, ma ormai quello lo conoscete già perché è sempre da voi.
Picchiando la testa contro il muro.
Franco, dai, raccontaci in sintesi cosa fa.
Beh, il lavoro di coordinamento di tutta la produzione delle testate di cui mi occupo, per cui
E di cosa ti occupi?
Allora, io mi occupo esattamente di landoghe e di orfani, e quindi tutto il lavoro è di mettere insieme il materiale, di scrivere testi per le rubriche, le sinossi per il sito, di sentire i disegnatori, di programmare le storie, di decidere quali storie vengono date a chi insieme con gli altri curatori delle testate. Vedere che problemi ci sono dal punto di vista della produzione, vedere le tavole che arrivano, se ci sono, se funzionano, se ci sono punti deboli, la produzione della copertina. E quindi insomma un lavoro che ricopre vari aspetti, diciamo, sia dal punto di vista creativo che anche dal punto di vista più meramente organizzativo.
Gli applausi per questo brano di Brad Meldau sono arrivati al momento giusto, perché stavamo parlando fuori onda con Luigi di una cosa molto importante. Allora facciamo così, io ti faccio una domanda e tu riagganci a quello che stavi dicendo. Se tu, Luigi Corteggi, dovessi descrivere anche in termini figurati, certo, che cos'è e qual è l'importanza del lavoro di Franco Busatta, come lo diresti?
Beh, io direi che come avevi però prima tu definito l'iceberg, Franco Busatta è la parte immersa, quella che non si vede ma che è quella che sorregge.
E spero di non annegare, anche perché io non so nuotare. Non vorrei che fosse una cosa pericolosa.
Questa è una cosa che invece dovresti imparare.
Come non sai nuotare?
Non ancora.
Ma non fate dei corsi in Bonelli, corsi di nuoto.
Come non ho ancora la patente, non so ancora cucinare.
No, vabbè, dai, non è possibile.
Beh, io ci provo.
Va bene, bravo. Quindi sotto l'iceberg c'è tutto il tuo lavoro, un lavoro importantissimo,
certo,
perché una cosa importante, inviterei anche voi a ribadire questo concetto fondamentale, è questo, che fare fumetti garantisce a chi li legge dei momenti di grande piacere, però è un lavoro difficile, è un lavoro lungo, un lavoro impegnativo che presuppone tanta preparazione, tanta documentazione e anche tanto controllo incrociato.
Certo, sì, il prodotto quando viene messo in edicola e quindi acquistato e il lettore se lo apre godendosi la storia, naturalmente non va a pensare, a domandarsi che cosa c'è dietro. Lui lo ha pagato e ha tutto il diritto di leggersi la storia e di godersela senza dover porsi questi problemi. Però i problemi ci sono.
Certo.
Io trovo che i prodotti che noi realizziamo, uno dei lati più meravigliosi, che sono una fonte di errori infinita. Cioè tutto quello che può succedere di tremendo, che può uscire di sbagliato, tutti i refusi che ci possono essere, tutti i casini possibili e immaginabili, avvengono prima o poi, immancabilmente.
E a questo punto ci vorrebbe qualche racconto legato alla tua esperienza, senza fare nomi,
no, perché,
e neanche cognomi.
No, perché non vorrei scoppiare a piangere.
No, beh, sarebbe anche bello un momento di struggente commozione in Storytella, che diventa anche un po' così romantico.
No, è proprio una questione di routine quotidiana.
Ah, okay.
E il problema è che avendo una produzione così grossa, sfornando così tanti albi al mese, e ricordo che l'albo Bonelli è un albo molto impegnativo rispetto a tutta la produzione anche estera, perché sono 100 pagine che escono tutti i mesi, completamente prodotte da noi. Quindi di cui bisogna cacciare fuori
12-13 mila tavole al mese.
Esatto, quando poi non ci sono gli speciali, i magazine, quello, quell'altro. E quindi poi è veramente riuscire per cercare di, diciamo così, di limitare più possibile gli errori e i refusi, quello che facciamo in redazione è di avere una gran serie di controlli incrociati, per cui io che sono il responsabile redazionale di una testata poi comunque rileggo il fumetto insieme anche con un'altra persona e le copertine vengono controllate da 4-5 persone, le rubriche vengono lette anche lì da vari redattori e comunque anche così
gli errori ci saranno sempre perché è un prodotto artigianale.
per esempio, uno dei più clamorosi, adesso lo cito perché tanto non c'entro
ce
io.
Ce ne sono parecchi di clamorosi.
È la copertina del numero uno di Martin Mystery in cui addirittura manca il titolo.
Tu non eri ancora responsabile di questi aspetti, no, quindi eri ancora uno come me che legge.
Esatto, okay? E oltretutto, poi io devo dire che da lettore non sono mai stato un rompicoglioni. Mm. E per cui, per esempio, se vedevo un errore, dicevo, beh, certo, succede, è lavoro, ovviamente.
No, è vero, ma c'è gente però che si inferocisce.
No, scrivono, certo, scrivono, sì, mandano la letteraccia.
Sì.
Le faccio un esempio degli attori che
improvvisamente Luigi mi dà del lei, no, torniamo a darci del tu.
Ti faccio che è un esempio classico di come i lettori leggono e interpretano una storia nel fumetto.
Sì.
Ai tempi di Criminal aveva Lola Criminal, ma Lola non era protagonista, era lì, non è come
Eva Kant,
Eva,
certo.
Kant che è lì, va a rubare anche lei, se strozza deve strozzare. La Lola era lì e Criminal non poteva dire senti butta giù la pasta che ne ammazzo 4-5 poi torno, cioè, e non sapevamo mai dove metterla. Allora a un certo punto si decise di farla morire Lola, non mi ricordo adesso in questo momento come fu, come morì. E muore, arrivò una valanga.
Muore, mi sembra, nel numero 101-102.
Non me lo ricordo. So che arrivò una valanga di letteracce, maschilisti, assassini. Ma ne arrivarono di tutto. Che alla fine si decide di farla.
Ritorna Lola.
E difatti la ritrovarono ibernata da uno scienziato pazzo e ritornò Lola.
Sì, anche sempre tornando alla Marvel, in quanto collegamento con gli esordi di Luigi Cortegia, l'editoriale Corno, anche lì c'era Gwen Stacy, la fidanzata di Peter Parker, l'uomo ragno, che muore perché viene uccisa da Goblin. E racconta Stan Lee che la gente si inferocì. Disse non potete ucciderla. Però lui disse, però oramai è morta, cosa posso fare? Ci fu un incremento di vendite, ma anche molti che dissero adesso non leggerò più, adesso basta. No, parlando invece degli errori di cui si diceva prima, ricordo un giornale che usciva negli anni 80, Mille Libri, che parlava dei refusi invece, quelli del narratore che poi il povero editor dice ma cosa stai scrivendo? E c'era proprio un esempio di uno che con il braccio destro stava accoltellando un malvagio, col sinistro ne strozzava un altro e con l'altro braccio, e allora l'editor diceva scusa, ma sono tre braccia, c'è qualcosa che non va, l'altro mi sono distratto, adesso mettiamo a posto. Errori così non capitano però.
Capita veramente qualsiasi cosa. A me per esempio una delle serie di cui mi occupo è Orfani e in un albo uscito 4-5 mesi fa, io scrivo anche i riassunti poi degli episodi precedenti e mi è sfuggito uno spoiler.
Ah.
Che ha fatto abbastanza arrabbiare i lettori online. E a differenza di me, per esempio, che da lettore dicevo: beh, no, questo non sono sbagliato, qui c'è un refuso, qua c'è una cosa, ma succede. Invece, lì, per esempio, alcuni lettori hanno detto: beh, noi paghiamo questa cifra. Noi paghiamo tot per comprare quest'albo qui e non accettiamo, erano veramente indispettiti di che secondo me la dice lunga anche sulla mentalità di questo momento da parte dell'acquirente nella fruizione del prodotto, che la dice lunga sul fatto che sia crollato tutto il mercato della discografia.
Cosa intendi?
C'è una percezione in cui il costo di un albo a fumetti, di un disco, di un prodotto di questo tipo qui sembra all'improvviso esorbitante, anche se nel nostro caso è un prezzo bassissimo rispetto al costo del lavoro. Per esempio, una delle cose che mi ricordo in un'intervista di De Gregori, che diceva che negli anni 70 c'erano queste contestazioni pazzesche ai concerti.
E lui fu vittima di,
di uno degli incidenti più clamorosi dell'epoca, però nessuno contestava il prezzo dei dischi. Cioè tutti compravano dischi senza fiatare e invece c'era tutta questa grande diatriba sui live. Adesso la situazione si è completamente ribaltata.
Sì, è vero.
Adesso cacciare i 10-15 euro per il CD sembra, prima di farlo uno ci pensa su un sacco, vabbè poi c'è Spotify, c'è quello, quell'altro,
certo.
E mentre invece si cacciano 50, 80, anche 100 euro abbastanza tranquillamente.
Però nessuno rischia, come dire, ai concerti adesso di venire malmenato, travolto da quello che succedeva negli anni 70 proprio per queste contestazioni. Quello che rischia invece il musicista o anche l'autore, perché purtroppo col digitale anche il cartaceo sta cominciando a avere delle erosioni, l'autore rischia di non vedere più una retribuzione adeguata per il proprio lavoro proprio perché non c'è più il ritorno da parte del mercato. Almeno nella musica, oramai la speranza di chi fa musica, diciamo, popolare, nell'ampio senso più ampio del termine, è quello di fare tanti concerti o di avere, essere inclusi in una colonna sonora e quindi avere dei diritti o nella pubblicità. Però nei fumetti questa cosa non succede, lì devi per forza contare su edicole e librerie.
E se Dio vuole, da quel punto di vista, l'edicola ci sta ancora premiando. Poi noi come Bonelli anche ci stiamo allargando alle fumetterie, alle librerie.
Ottimo.
E magari ne approfitto anche per ricordare che abbiamo in uscita adesso un volume di Dylan che si chiama La Dama in Nero, che raccoglie due albi che sono un po' considerati fra i capolavori di Dylan Dog, perché una delle storie più belle è scritta da Tiziano Sclavi, disegnata da Montanari e Grassani. Un volume tutto a colori, con copertina inedita, di Angelo Stano, se non sbaglio. E già che ci sono, vi ricordo che l'estate di Dylan Dog è anche un'estate bella caliente, perché come al solito, oltre all'albo della serie regolare, abbiamo il maxi con tre storie ancora di Montanari e Grassani, che sono sempre adoratissimi da grandi e piccini.
Così come lo racconti sembra che ormai disegnino tutto loro Dylan Dog, ma ovviamente squadra è, ma loro ne hanno fatte tante.
Devo dire
tante.
Che loro comunque garantiscono tre albi all'anno, che sono 300 pagine all'anno, che comunque è uno degli standard più alti.
No, ma poi il loro stile è proprio
momento.
Noir.
Sì, è vero.
Loro si trovano benissimo a fare i castelli, le ombre tagliate, ci sono sempre questi riflessi luminosi delle
sì.
finestre. È proprio no, il loro personaggio è Dylan Dog.
Bello anche poi questo riaggancio al tema della trasmissione di oggi, dal nero al bianco e nero e anche dal bianco e nero al nero.
E io vorrei ricordare sì. che il logo, approfitto per ricordare che il logo di Dylan Dog è uno di quelli più importanti,
certo.
creati da Luigi.
Sì,
volevo
sì.
magari chiederti com'è nato. Se
anche quello è tagliente, in effetti.
Esatto.
Che ha queste...
Ma in realtà Dylan Dog, devo ammettere che di solito io quando facevo i logo facevo degli schizzi e poi con Sergio Bonelli e con De Ciocanzio ci trovavamo e si sceglieva su quale lavorare. Dylan Dog invece io ne feci uno schizzato a matita e fu subito accettato dall'editore e poi ci lavoravo, lo perfezionai, gli misi l'ombra per renderlo più interessante, che però oggi l'ombra è stata eliminata, non so il perché, ma è stata eliminata.
Ma esigenze grafiche, bisognerebbe chiedere, questo lo sapete voi, noi possiamo solo immaginare qualcosa.
No, è stata eliminata per alleggerirlo un po' quando è partito il ciclo nuovo. Però,
uh-huh.
insomma, comunque,
vabbè, comunque il marchio è rimasto.
Tiziano Sclavi, che era già in redazione,
sì.
ha detto la sua in merito.
Sì, se no, lui è piaciuto subito, sì sì sì. No, ma è stato uno dei logo che è uscito subito al momento.
Che è filato via meglio.
Un altro bellissimo è il logo di Martin Mister. Anche quello
Martin
è
Mister.
Molto bello,
quello
molto
è,
ricco.
Quello, Luigi, quello è tuo o è di Castelli? Perché anche Castelli, dal punto di
no,
vista grafico,
Castelli,
anche Castelli ci tiene.
Beh, io ho
a...
dovuto... Con lui abbiamo collaborato, gli avevo fatto diversi schizzi e abbiamo scelto quello che io poi ho realizzato. Che poi ne aveva fatto fare un altro leggermente diverso, mi ricordo, che è quello che viene pubblicato adesso, ma c'ha qualche modifica. Ma perché, per esempio, non so, come Nathan Never, che è un altro dei miei loghi, io avevo fatto 7-8 schizzi a colori, di cui io ne preferivo un altro che poi non è stato scelto, ed è stato scelto quello che poi viene pubblicato, insomma.
Un'altra curiosità, sempre sulle copertine di Ken Parker, la scelta di quella... grafica strana di copertina con l'illustrazione orizzontale,
no,
che gira
non
anche
è
in
mia
quarta.
Non è mia,
quella,
non
è,
no,
quella
di
una
utilizzare
scelta
solo
da
mezza copertina a colori e fare il personaggio che ne emerge ogni tanto, no, non mi ricordo di chi è stata, Non mio sicuramente.
Quindi tu hai fatto
mio
il lavoro,
è stato solamente
il
logo.
Logo.
Sì, okay. Sì, sì.
Questo è un brano di Terry Calli, era un musicista che emerse negli anni 60, emerse al momento giusto, ma gli fecero fare il disco al momento sbagliato, perché lui voleva fare qualcosa nel filone del folk. Quando finalmente l'etichetta disse va bene fallo, era passata la moda del folk, ma lui riuscì lo stesso a riprendersi, e questo brano che abbiamo sentito, che è ancora in sottofondo, è stato usato anche nella colonna sonora di un film che si intitolava Quasi Amici, che è uscito qualche anno fa. Ma noi non siamo qui per parlare solo di cinema, anche se il cinema fa spesso parte del bacino culturale a cui attingono gli autori di Sergio Boni l'editore. Oggi siamo qua in studio con Luigi Corteggi e Franco Busatta per parlare del lavoro, ma soprattutto del grande excursus professionale che abbiamo raccontato in sintesi di Luigi Corteggi, che è stato creatore di loghi, di copertine. A proposito, quali sono le ultime copertine Bonelli sulle quali hai messo le mani, Luigi?
Sono state quelle copertine del Piccolo Ranger, 32 mi pare che ne ho fatte, e anche lì però ho dovuto usare un'altra mentalità per farle, e non, diciamo, erano classiche quelle.
Cosa vuol dire usare un'altra mentalità? E soprattutto quanti abiti da copertinista avevi a seconda degli stili?
Beh, no, ce ne sono infiniti. Diciamo che con quelle di Criminal Satanic mi sono un po' ispirato al surrealismo, mentre invece se si fa una copertina come per il Piccolo Ranger bisogna essere realistici.
Sì, è un personaggio che io leggevo quando ero ragazzino negli anni 70, Decio Canzio, Lina Buffolente erano i nomi che mi vengono immediatamente alla mente.
E personalmente sono molto legato a, volevo sapere cosa ne pensi tu Luigi, alle copertine di Franco Donatelli degli anni 60, che anche era molto legato,
che
aveva, anche hanno certa
era lui che le faceva prima di me.
Cosa ne pensi
ma
di
quello
stile
grafico? Ma credo che
lui si
ispirasse
grafico?
Invece lui molto all'ambiente, ai manifesti cinematografici, alle locandine, penso che lui si ispirasse a quelli. Volevo dire due cose a proposito, visto che hai nominato Lina Buffolente, che io l'ho conosciuta, ho collaborato tanto con lei, e è stata la prima donna che ha disegnato fumetti.
È vero.
Per l'Intrepido, mi ricordo, io la conobbi lì all'Universo, e gli diedero anche l'Ambrogino d'Oro al merito. E mi ricordo che andai a trovarla proprio gli ultimi mesi di vita, che poi poverina morì, e andai con un mio amico molto appassionato di Lina Buffolente, allora lo portai a casa sua a visitarla, la presentai, e lei era al tavolo che stava disegnando dicendomi sto creando un nuovo personaggio che verrà pubblicato in futuro, ed era naturalmente un personaggio in costume, che lei amava fare le cose in costume.
Bellissimo, ti ringrazio Luigi per questo ricordo di Lina Buffolente. Noi siamo arrivati al termine della trasmissione, e secondo me, adesso ne parlerò anche con chi di dovere, voi tornerete perché il racconto mi sembra appena iniziato e non certo concluso, quindi di cose da raccontare ce ne saranno ancora. Io ringrazio entrambi, ringrazio Luigi Corteggi, ringrazio Franco Busatta.
Grazie a voi.
E grazie alla vostra redazione anche.
Grazie mille. Allora, Storytella tornerà naturalmente tra una settimana, sempre con un nuovo viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti, nel mondo Sergio Bonelli editore, con le uscite, Franco Busatta le ricordate prima, per lustrate, edicole, librerie e fumetterie, e troverete sempre qualcosa di nuovo e di interessante di Sergio Bonelli editore. Io vi saluto, un saluto da Maurizio Principato. Buona settimana a tutti, buon fine settimana anche.